Ciao Giovanni.
Un caro saluto a tutti e a tutte.
Ecco, allora siamo con te in diretta per insomma, ragionare, insomma, per aiutarci a ragionare sulla metropoli, sulla nuova economia delle metropoli. Ci piacerebbe appunto agganciare questo tuo intervento importante anche all'approfondimento successivo che faremo dalla Francia, però appunto ci sembrava importante partire da che cosa sono le città e le metropoli. Che cosa diventano, no? Comunque sono economie in divenire e sicuramente tu sei un grande conoscitore sia dei processi di gentrification che insomma, di altre dinamiche che si stanno materializzando nel tempo e nello spazio, soprattutto dal punto di vista anche dei ruoli economici e di chi poi sta dentro queste forme nuove comunque di produzione, di rapporti di forza e insomma, di stratificazione sociale. Quindi lasciate la parola per aiutarci un po' a calarci dentro quello che significa nuova economia delle metropoli e poi appunto magari dettagliamo, entriamo un po' più nel dettaglio di dove vogliamo andare a parare. A te la parola, grazie.
Benissimo, grazie. Ma io distinguerei una serie di processi che sono diversi, ma che sono avvenuti tutti nello stesso periodo. Mi sembra che sia utile intanto distinguere cosa è successo ad alcune città, non a tutte città, a tutte le città, e a quali sono i processi economici che stanno sotto. In particolare mi sembra utile distinguere, come dire, mettere sul tappeto che esistono delle gerarchie urbane globali, quindi diciamo, non tutte le città contano allo stesso modo nello scacchiere planetario. Tutti sappiamo che esistono quelle che vengono chiamate le città globali, che sono particolari rispetto al resto del mondo urbano perché hanno delle intensità di capitale al loro interno che sono molto particolari. Quando dico intensità di capitale, sto dicendo che essenzialmente il capitalismo industriale, quando ha cambiato la sua forma, è diventato un capitalismo più finanziario. E in particolare il capitalismo immobiliare, questa cosa viene chiamata il passaggio dal primo al secondo circuito del capitale, le industrie hanno lasciato essenzialmente le città industriali e molte di queste città industriali erano anche le grandi capitali, penso a New York, penso a Parigi, penso a Londra, che sono state delle capitali industriali gigantesche per tutto il Novecento. Il capitale lì è scappato, nel senso che quello industriale se n'è andato verso altre lande, è andato in Cina, è andato nell'Est Europa, è andato in Africa, è andato nel Sud America, però si è trasformato in quelle economie, in quelle città, come un capitale finanziario e immobiliare. Questo vuol dire che sono esplosi i valori delle case, degli immobili, quindi quelle città hanno cambiato la faccia completamente. Qui noi magari ci ricordavamo, abbiamo letto, insomma, di una Londra industriale, di una New York industriale, fino almeno agli anni 60 e 70, mentre adesso quando le conosciamo come turisti o guardiamo film su queste città, ci paiono luoghi pieni di, perdonatemi, metto le virgolette, di fighetti con quartieri molto belli, con case molto belle, ma che hanno dei valori immobiliari inumani, no? Quando una casa la paghi al metro quadro 20, 30, 40 mila euro al metro quadro è assolutamente inumano. Allora, questo cambiamento, che è un cambiamento economico, proprio di base economica, ha accompagnato, o comunque insomma, era figlio di una trasformazione più generale proprio del lavoro, per cui è il lavoro industriale che è scomparso in queste città ed è stato sostituito da quello che noi adesso chiamiamo economia della conoscenza, lavori post-industriale, post-fordisti. Non è chiaro esattamente questa nebulosa, però in generale sono lavori che sono tendenzialmente molto poco manuali o sempre meno manuali, che si basano sempre di più su delle competenze di qualche tipo, ma che non necessariamente sono molto remunerati come era in passato. Una volta chi aveva titoli di studio e non faceva un lavoro manuale aveva dei redditi abbastanza elevati o poteva aspettarsi di avere dei redditi elevati. Noi adesso siamo passati, soprattutto nelle città globali, a un meccanismo in cui i redditi sono rimasti quasi o grosso modo quelli del mondo operaio. Ci sono forse le speranze, insomma, se vuoi, di una crescita. Sei un grandissimo pubblicitario, adesso guadagni 800 euro al mese, ma magari ne guadagnerai 50.000 tra 10 anni. Non è vero, però questo è il gioco.
I lavori
Però
creativi, diciamo.
sono tutti, esattamente, è tutto l'universo del cosiddetto mondo creativo, ma quello che insomma adesso però è il grande precariato globale, essenzialmente. Insomma, milioni e milioni di persone che hanno titoli di studio, che hanno delle competenze, che lavorano in realtà a cottimo o con dei contratti molto parcellizzati, iper precari, con prospettive potenziali interessanti, ma con realtà molto più deboli. Questo cambiamento di lavori e di lavoro, insomma, pensiamo a città che avevano delle basi operaie del 30, 40, 50, in questi casi il 60% della popolazione residente, quindi in cui quasi tutti facevano gli operai, o la metà della popolazione faceva operaio,
sì.
A città in cui il lavoro industriale si è ridotto al 20%, 15%, 10%, è una svolta veramente, e città di milioni di persone, è una svolta veramente epocale. Questa svolta ha proletarizzato, precarizzato da un lato, dall'altro certo sono lavori migliori, nel senso che, come dire, non è il lavoro in fonderia, non è il lavoro alla catena, i turni sono, come dire, c'è una flessibilità che può essere ogni tanto anche vantaggio del lavoratore, nel senso che puoi decidere in parte tu i ritmi del lavoro, in parte. E non c'è forse tutta l'alienazione che c'era nel mondo operaio, quindi non sto facendo una difesa del bel passato operaio. Però è certo,
certo,
che le promesse del nuovo capitalismo, del cognitariato e così via, non sono delle promesse così scintillanti, insomma. E questo sul lato dei lavoratori bianchi o più o meno bianchi, sicuramente nazionali o comunque cosmopoliti, diciamo quelli che appartengono al mondo occidentale, che vivono in queste grandi città,
sì,
che hanno i passaporti che contano. Noi abbiamo delle classifiche su quanto pesano i passaporti, no? Questo è interessante. È chiaro che un passaporto dell'area Schengen ha un peso specifico molto elevato, un passaporto che arriva invece da sud-est asiatico può averne dei potenziali molto meno elevati. Quindi, insomma, colori della pelle, potenze del passaporto e competenze acquisite in sistemi universitari,
sì,
ti possono far accedere a questo tipo di sistema economico. Poi ci sono tutti gli altri che in queste città non sono pochi, tutti gli altri sono i migranti che arrivano in queste città per fare economia di supporto al cognitariato, all'economia della conoscenza. Poi sono quelli che fanno le fotocopie, sono quelli che puliscono gli appartamenti, sono quelli che stirano i vestiti, sono quelli che lavorano nelle cucine, no? È tutto,
sì,
il proletariato urbano che lavora nei servizi e che è gigantesco come numeri, ancora una volta, anche se lo si vede fino a un certo punto perché ha dei regimi di invisibilità molto elevati, ha dei contratti che sono molto poco visibili, in molti casi lavoro in nero, quindi in certi casi sono completamente invisibili. Abita in quartieri che sono invisibili ai più perché sono spinti al di fuori della cintura del bel centro delle città e così via, e perché si deve anche nascondere di fatto, perché benché sia tollerato dalle autorità, perché ovviamente serve per far funzionare questa macchina, al tempo stesso è oggetto di politiche di repressione specifiche, diciamo di contrasto all'immigrazione clandestina, come vengono chiamate.
Sì.
Allora, questa città, che vale, questo modello vale soprattutto, ripeto, per le città globali, non è molto più complicato per le città tipo Torino o le città italiane, ma in generale questo modello qui ha prodotto un sistema duale, noi le chiamiamo anche città duali, in cui c'è una massa molto elevata di persone con alte qualificazioni che hanno dei lavori, ripeto, precari ma con delle opportunità, e invece una massa di lavoratori molto più precari dei primi, che hanno colori delle pelle più scuri, che hanno titoli di studio che non vengono riconosciuti, perché poi magari ci sono, non è detto che non li abbiano, che hanno condizioni abitative molto precarie, che hanno trattamenti salariari indegni, ancora più indegni dei primi, e quindi,
sì,
questo crea, diciamo, una forbice molto elevata tra i primi e gli altri. Poi c'è, chiaramente vi sarete chiesti, ma scusate, ma chi ci guadagna in questo meccanismo? Beh, poi c'è il famoso 1%, che è quello che possiede il capitale, che possiede le varie imprese che occupano questo tipo di lavoratori duali, diciamo. Però quelli,
certo,
sono pochi, li conosciamo, sono davvero pochi, e si mangiano tutta la torta essenzialmente nelle città globali. Quindi questo è un pochino lo schema di cosa è successo dagli anni 70 ad adesso nelle città globali, che accentrano sempre più funzioni, che attirano sempre più popolazioni, però in questo schema qui.
Esatto.
Popolazioni di tipo A e popolazioni di tipo B.
Che di fatto, scusa se ti interrompo, di fatto comunque questo sistema, insomma, che si viene a definire, come dire, dà spazio, anche se giustamente hai parlato di regimi di invisibilità, comunque chi poi soprattutto entra a far parte del proletariato urbano, di chi poi si inserisce in questi tipi di lavori e con questi stipendi spesso da fame o a volte non vengono pagati, insomma, proprio perché magari senza contratto, senza documenti, eccetera, comunque trovano posto, cioè di fatto, malgrado la repressione, malgrado i controlli, la città aumenta. Comunque dentro queste metropoli, come hai descritto, non c'è fra virgolette, un vero controllo. Di fatto chi deve andare poi a fare quei lavori che hai descritto, un posto lo trova o da qualche parte si accampa, e poi vabbè, tutti gli altri, per carità, con gli stipendi più o meno da creativi o da pubblicitari, evidentemente anche loro trovano uno spazio dove abitare. Però come dire, queste città cambiano o comunque si trasformano, ma danno spazio anche a questo tipo di forza lavoro che da qualche parte deve bussare.
Questo vale in realtà per tutte le città.
Certo.
Quando prendiamo in considerazione le migrazioni internazionali, e direi che oggi più che ieri è il caso, certo, di parlarne, in realtà se c'è una ragione per cui le popolazioni continuano a girare e continuano a spostarsi, al di là dei fattori di spinta, le guerre, le carestie, i conflitti armati che ci sono, però c'è una ricezione da parte dei paesi che stanno importando manodopera, perché se non ci fosse quel meccanismo di ricezione e ci fossero davvero delle frontiere molto rigide, quelle popolazioni non riuscirebbero essenzialmente a partire comunque. Quindi che si dica sui media mainstream per cui questi partono comunque anche se noi cerchiamo di respingerli, non è affatto vero. In realtà le nostre città, le nostre economie, poi chiaramente con dei tempi diversi, con delle modalità diverse, però hanno essenzialmente un grande bisogno di questo tipo di manodopera. Perché al di là della retorica dei lavori che noi non vogliamo più fare, ma c'è oggettivamente un bisogno dell'economia dei servizi, ma anche di altre economie, penso all'agricoltura stagionale in Italia, senza essere nell'economia dei servizi, che hanno materialmente bisogno solo di quel tipo di manodopera, perché non hanno la forza o non hanno la volontà, non hanno il sostegno per assumere lavoratori con altri tipi di contratto. Quindi a quel punto l'unica manodopera che è possibile per quel tipo di nicchie economiche, che sono nicchie anche abbastanza importanti, è solo quel tipo di salariato lì. Allora, in questo senso, gli effetti di spinta, diciamo, dai paesi in guerra sono legati molto ai meccanismi di attrazione. Insomma, le nostre economie hanno bisogno di quei migranti lì. E qui faccio solamente un excursus velocissimo sul nostro paese.
Sì.
Poi, se guardiamo dal punto di vista italiano, se non ci fossero state le migrazioni internazionali e quindi anche quel tipo di lavoro salariato lì, negli ultimi 30 anni il nostro paese sarebbe collassato 30 anni fa, non adesso, nel senso che demograficamente noi siamo un paese che non è sostenibile da almeno 30 anni, in cui non riusciamo a sostituire le popolazioni che abbiamo, in cui la piramide demografica è invertita e abbiamo una quota di persone anziane, e ne siamo contenti perché vuol dire che il paese è in salute ed è ricco, però non riusciamo a sostenere il peso di una popolazione sempre più anziana e sempre più longeva. E questo sistema qui regge al momento a retta in Italia unicamente perché c'era la popolazione straniera che veniva da noi, perché sennò davvero saremmo in squilibrio, ma molto pesante già da 30 anni. Quindi insomma, da un lato ci sono le ideologie, i discorsi, le retoriche sull'immigrazione, sul contrasto al lavoro nero, sul contrasto a queste forme di salariato schiavistico, disumano e così via. Da un lato c'è la cruda realtà dell'economia urbana e delle economie urbane che ha disperatamente bisogno di questo lavoro. Per cui penso a tutte le forme contrattuali, o anzi all'assenza di forme contrattuali, o alle parcellizzazioni contrattuali, sono assolutamente funzionali a questo tipo di economia. In questo senso non mi aspetto nulla di meglio dal futuro prossimo, perché questa economia non è in calo, ha una crisi sistemica come le ha sempre avute, perché il capitalismo vive di crisi sistemiche, però l'economia è questa, quindi mi aspetto che dal punto di vista anche delle desindacalizzazioni, dalla crescita di contratti anomali o, ripeto, molto settoriali, questa cosa qui continuerà. Non mi aspetto nulla di meglio dal futuro, mi piace dirlo, ma tanto so che gli ascoltatori di Blackout questa cosa la sanno molto bene.
Sì, 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 no, ma infatti io che cerco sempre così di provare a trovare una vena, non dico ottimista, ma meno depressa, però cioè, se tu, conoscendo, o magari appunto conoscendo non solo insomma, l'Italia, usciamo anche dall'Italia, le metropoli di cui hai parlato, tu intravedi a volte per caso o comunque qualcosa invece che si sta consolidando, esperienze invece di in qualche modo di rivendicazione, di auto-organizzazione o semplicemente organizzazione sindacale, che c'è sempre meno, ma da parte di quegli strati sempre più impoveriti, ma che, come dici, vivono, cioè sono assolutamente vivaci, perché la trazione continua, quindi di fatto questi gruppi tendono a ingrandirsi anziché a ridursi, mentre appunto poi la linea del colore, che hai spiegato bene, di chi poi ricopre certi altri lavori, io da lì sì veramente non mi aspetto niente, ma rispetto ad altre alleanze e comunque altre complicità, spererei che in qualche luogo della terra, in qualche metropoli o no, si diano, rispetto a quei lavori che hai ben descritto, delle forme almeno di qualche espressione di forza, di richiesta di miglioramento di condizioni minime di vita.
L'auspicio è condiviso e mi piacerebbe. Se penso al caso francese, l'interpretazione, che non è mia ma è di moltissimi colleghi, di quello che però è successo alle banlieue francesi degli ultimi 40 anni, a questo punto nemmeno 30,
sì,
e della politicizzazione delle banlieue francesi, all'inizio addirittura grazie ai partiti mainstream, perché i socialisti ebbero un ruolo importante, soprattutto negli anni 80, nel politicizzare un po' le banlieue. Ma se penso alle forme più recenti, con l'islamizzazione delle banlieue e la criminalizzazione, questa continua da 40 anni di nuovo, di questi territori qui, vedo una capacità molto forte del potere, dello Stato, insomma, delle varie sfaccettature del potere francese, di costringere queste popolazioni a associarsi, ma su linee di faglia che sono o più religiose o politiche integraliste. Questa cosa qui ha rotto assolutamente un fronte che era invece potenzialmente molto interessante, sicuramente esplosivo dal punto di vista dei movimenti sociali francesi, che sarebbe stata l'alleanza tra tutta la generazione dei figli, dei nipoti, delle grandi migrazioni francesi che vivevano in questi luoghi veramente vergognosi, che sono le banlieue delle città francesi, e che avrebbero potuto avere un potenziale politico infinito, ma veramente infinito, perché numericamente sono tantissime, perché sono persone che hanno potuto in parte studiare nel sistema francese, che sono giovani, che hanno comunque degli ideali molto forti, sono anche quello dell'affrancamento, no?
Sì.
E però sono stati di fatto schiacciati negli ultimi 20 anni dall'ideologia del post 11 settembre su schemi più invece di tipo religioso. Hanno trovato molto più ascolto in quel tipo di politica lì, di attivismo lì, che non nell'attivismo della politica mainstream francese, che non è stata in grado, se non in alcune piccole frange, di stargli dietro. Ma penso, non so, penso a tutto il dibattito dei vari partiti trotskisti, post-trotskisti francesi, dalla Lega Comunista Rivoluzionaria a tutti gli altri,
sì,
che hanno continuato a inquadrare la questione delle banlieue solamente da un punto di vista molto rigidamente marxista di capitale sfruttato, che era sacrosanto dal punto di vista dell'analisi, però probabilmente non era il punto d'attacco più intelligente, diciamo, per raggiungere quelle popolazioni.
Sì.
Che chiaramente non avevano nessuna intenzione di essere popolazioni operaie, che avevano visto la generazione dei padri, dei nonni, che cosa aveva comportato per loro essere generazioni operaie, e che volevano molto altro, volevano per esempio i frutti interessanti, per esempio il consumismo, l'accesso al consumo della cultura francese, e che si vedevano dalla sinistra istituzionale rimbrottati come appunto dei giovinastri che volevano alla fine il cellulare nuovo. E da tutti gli altri, visti come appunto, come li chiamava Sarkozy, la racaille, insomma,
sì,
la gentaglia, il popolaccio, e non hanno trovato molte altre chiavi di contestazione, di rivolta, di conflitto, se non quelle islamiste. Questo è stato un disastro, cioè è un disastro, e sarà un disastro nei prossimi anni. Quindi il potenziale, ovviamente, come dici tu, c'è tutto, perché quando c'hai milioni di sfruttati che stanno in aree urbane, il potenziale, di nuovo, questo è un bigino marxista, ma il potenziale c'è. Il problema è trovare delle chiavi di comunicazione, di rapporto con queste persone. Questo è estremamente difficile in questa fase. Poi non è che non ci siano molte lotte locali, molte molte possibilità, però sono i grandi numeri che fanno la storia. Questo è triste, ma è così. Quindi per qualcosa di un pochino più radicale ci vorrebbe un cambio di passo che in questo momento io non riesco a scorgere, ecco.
Chiaro, sei stato molto, molto chiaro nella tua analisi, così realista, senza andare insomma troppo nel pessimismo, che sicuramente capisco come approcci la questione. Volevo ancora chiederti, allora in questo senso, dall'altro punto di vista, allora, cioè da un altro punto di vista, invece come vedi, come prospetti sul lungo periodo, ma anche non troppo lungo, la vita in queste metropoli, piccole o grandi che siano, perché a questo punto mi sembra che certi discorsi, certi populismi, comunque tutto cioè cavalcare tutta una serie di temi stia diventando abbastanza insomma trasversale sia a paesi che a centri urbani più o meno grandi. Invece la potenziale, termine che a me magari non piace tanto, guerra tra poveri, ma nel senso di quella sacca di quei bassi istinti che tra crisi e sistema che appunto cambia, insomma hai già parlato di come funziona il capitalismo, di fatto comunque crea conflitto e grandi tensioni in luoghi dove appunto le persone continuano, la ricezione esiste, la migrazione aumenterà sempre più, e quindi come invece insomma, come vedi la convivenza o la coesistenza dentro le grandi aree urbane in questo senso?
Ma di nuovo,
e non solo urbane.
Certo. Allora, giustamente tu hai detto quello che abbiamo visto nelle città globali, abbiamo distinto per le città globali, vale anche per le altre città, assolutamente. La differenza è proprio l'intensità, sì, sia della violenza strutturale che dei meccanismi che sono coinvolti. Ti ripeto, è impossibile per chiunque pensare di comprarsi un appartamento a New York, perché costa $40,000 il metro quadro, quindi sì, è semplicemente inumano. Mentre a Torino molte persone possono ancora legittimamente, indebitandosi, soffrendoci tutta la vita dietro, possono ancora legittimamente però pensare o sperare di comprarsi casa. Questa è la differenza che è importante. Però non cambia i termini della questione. I termini della questione, come giustamente evidenziavi, sono disuguaglianze che sono in crescita, forme di polarizzazioni che sono diffuse, precarietà e linee di faglia che sono molto spesso, che sono ancora più violente perché seguono delle linee di faglia che sono ancora più ideologiche, penso, sì, quelle del colore, quelle religiose e così via. Allora, in questo senso cosa può succedere alle città che viviamo? Penso, possiamo anche parlare tranquillamente di Torino. Beh, da un lato, devo dire, c'è una cosa veramente importante ma molto poco visibile della presenza migratoria e in generale delle precarietà urbane delle nostre città, è che negli ultimi anni, un po' perché avevano condizioni abitative molto vulnerabili e molto precarie, un po' perché c'erano anche delle tradizioni culturali in questo senso, sono diventate molto più visibili perché hanno ricominciato a vivere gli spazi pubblici in generale. Quindi i nostri parchi, perché sono stati sognati dalle nostre municipalità, soprattutto negli ultimi 30 anni ancora, come dei luoghi asettici, carini, dove ci deve essere il fiore, la pianta, ma dove essenzialmente si deve andare in maniera molto civile, col passeggino, senza sporcare, sono diventati luoghi dove ci sono grigliate, dove ci sono assembramenti di persone. Questa cosa ha obbligato chiunque di noi, che fossimo bianchi, italiani, torinesi o chissà che cosa, a ripensare molti spazi pubblici, tipo il parco, come dei luoghi, sì, di condivisione, in cui non è detto da nessuna parte che al parco si deve stare sulla panchina seduti a leggere la stampa. Invece si può andare a grigliata con gli amici, si può fare fumo, si può fare casino, perché è uno spazio di tutti. Allora, questa cosa qui, se la estendi dal parco alle vie, alle piazze, è un cambiamento che è abbastanza invisibile, nel senso che vediamo i tentativi di repressione di questa cosa, però non è stato oggetto di un grossissimo dibattito. Beh, questo fenomeno, secondo me, ha molto alterato e ha riportato in auge l'importanza degli spazi pubblici, ha riportato in auge l'importanza dello stare assieme, dell'ammettere che esistono delle forme di vita in città che non sono quelle maggioritarie, che non sono quelle legittime, che non sono quelle decorose, no? Mm-hmm. Questa cosa è molto importante. Altri fenomeni, le occupazioni di case, in uno squallido meccanismo urbano di spinta alla proprietà della casa, di riduzione costante di forme di housing per chi non può permettersi o non vuole permettersi la proprietà della casa, beh, che sia ricominciato l'attivismo nel senso di occupazione di tutta quella parte di città pubblica e privata che è vuota, questa è una cosa che è stata veramente che è molto importante, che è un po' uno spauracchio per una parte della città, ma che sta riportando il tema del diritto alla casa, che era un tema che era letteralmente scomparso negli ultimi 30 anni,
sì.
Perché i movimenti se lo ricordavano, però i movimenti stessi erano stati decimati dagli anni 80 e 90, beh, quel tema lì adesso è tornato di nuovo in forza, soprattutto a Torino, e questa mi sembra di nuovo oggettivamente un aspetto positivo, perché ricorda che non tutti quello che siamo abituati a pensare come la città giusta, la città legittima, vale per tutte le persone, no? E che quindi magari ci sono altre persone che hanno diritto ad altri servizi o a altri pezzi di città e che non per questo devono essere ricacciate fuori. Quindi ci sono tante piccole cose che mi sembrano piuttosto interessanti, che so che voi seguite, ma insomma che anche da sociologo io guardo con molto interesse, perché mi sembrano delle rinascite urbane. Sono piccole, sono faticose, sono molto costose anche politicamente, me ne rendo conto, di nuovo è una cosa che voi sapete meglio di me, però lì ci vedo dei germi interessanti, ecco, per una rinascita urbana, mentre su tutto il resto, sulla città degli eventi, la città dei festival, la città delle sindoni, tutte queste cose qua non possono portare dal mio punto di vista nulla di interessante, nulla di nuovo, nulla di
Certo,
rilevante, ecco.
le sindoni anche interessanti, ormai è il plurale perché ce n'è una all'anno. Senti Giovanni, guarda, ti ringraziamo tantissimo, il tempo insomma, è volato, la nostra disposizione è finita, grazie per il tuo contributo, magari avremo tempo anche insomma, in futuro di tornare su questi temi che ci attanagliano, magari parleremo più nel dettaglio di Torino. Intanto grazie per questa carrellata, per questo aiuto, per entrare un po' più insomma, nelle nuove economie delle metropoli. Grazie per il contributo.
Grazie mille a voi e buon lavoro.
Grazie, ciao,
Buongiorno.
ciao, ciao, ciao.